Eccoci, buongiorno Marco. Dopo un po' di pausa dovuta alle cose più disparate, io ho avuto un po' di problematiche familiari, queste cose qua. Invece Marco è stato preso dal lavoro, dalla sua ultima fatica, il libro che è già uscito, è già disponibile, vero Marco?
Sì, l'ho pubblicato di nuovo con Amazon per una questione di libertà, poi se scegli di pubblicarlo con altri hai sempre tempo, ecco. E di semplicità, che poi è molto semplice Amazon da usare, tutto lì.
Amazon lo si ordina, arriva venerdì, ho visto, ma invece l'ebook è già disponibile fin da ora. Come si intitola?
Sì. I miracoli dell'ipnosi.
Ah, vogliamo far colpo. Un nuovo Gesù Cristo che fa i miracoli.
Sì,
Miracoli
abbiamo lanciato.
sono di Marco o sono dell'ipnosi?
Sono dell'ipnosi e dell'inconscio delle persone. Poi sostanzialmente io ho organizzato un lavoro che andasse incontro a queste due esigenze, di lavorare con un metodo. Perché considero l'ipnosi un vero e proprio cammino, una via, perché all'interno non è tanto mandare in trance una persona la cosa fondamentale, è che quando una persona è in trance ha un facile apprendimento e quindi è disponibile anche al cambiamento, si può mettere in gioco. Sono i contenuti poi che tu puoi suggerire o meglio ricavare dalla persona attraverso le sue risorse che possono indicare la strada. Quindi credo che questo metodo possa dare più libertà alle persone di essere loro stesse protagonista delle soluzioni e dei cambiamenti, perché credo che se uno ha un problema ha anche la soluzione in un certo senso, ma è negata da un insieme di situazioni psicologiche e fisiche che sta vivendo e che non gli permettono di manifestare scelte, decisioni, possibilità o è ancorato a convinzioni limitanti. E blocchi di qualche tipo anche a livello familiare, per cui è proprio un insieme di cose, secondo me, che si possono muovere con il metodo dell'ipnosi, non ultima appunto l'ecologia del sistema di riferimento. Io abito in un insieme di persone e di situazioni e sono a servizio di queste condizioni sociali e personali. Perché io quello che credo lo porto avanti e la conoscenza mi impegna, mi obbliga a seguire certi miei schemi, certe mie idee, certi miei pensieri, e poi di conseguenza scelte, decisioni, volontà e tutto quanto. Quindi sì, penso sia un metodo, per questo che parlo dell'ipnosi e poi dell'inconscio delle persone, perché penso che sia la parte che la terapia oggigiorno non ha ancora inquadrato bene. E che secondo me è proprio alla base del funzionamento delle preghiere. Le preghiere funzionano più a livello inconscio che non a livello conscio. E la mia idea di trasformare un percorso individuale, in una ricerca delle risorse, poi una raccolta di queste risorse per portare alla persona, costruire con la persona una preghiera che possa ascoltarsi e motivarla a portare avanti quel tipo di scelte, di decisioni e di volontà che vuole prendere. Questo senso, ecco.
Ma libri sull'ipnosi ce ne sono tanti, è un altro manuale di ipnosi il tuo?
No, no, stavolta devo dire grazie anche a te perché mi hai fatto ragionare in modo corretto. Sono andato a fare la cosa che non ho mai voluto fare. Sinceramente, io leggevo sempre i testi, i manuali di ipnosi e comunque le storie che venivano raccontate sui casi non le leggevo, le saltavo, quasi alla ricerca del tema perfetto, no? Da poter utilizzare, della teoria precisa da poter usare nella pratica. E in verità poi ho scoperto con l'esperienza che l'ipnosi è prima di tutto una storia che racconti, che ci raccontiamo, che la persona ascolta volentieri per orientarsi a questo suo cambiamento o per orientare il cambiamento in una certa direzione. E quindi oggi ho provato a mettere insieme i casi che potevo ricordare meglio e che potevano essere un pochettino life motive del mio modo di lavorare come professionista, e quindi ho raccolto 30 casi clinici e li ho strutturati insieme ad Arianna Romano, la mia compagna che mi ha aiutato a scrivere questo libro, perché è molto brava a correggere bozze, a mettere insieme le idee e quindi a strutturare questo percorso. E ho messo la narrazione della vita, della persona, della situazione che viveva, seguita da parole, in qualche modo una lettura del contesto psicologico, psicoterapeutico messo in atto, quindi del metodo dell'ipnosi usata, quindi il motivo per cui sono intervenuto in un certo modo. E ho diviso questi casi in 5 famiglie di ipnosi. Famiglia, intendo metodologie di lavoro con l'ipnosi nel campo dell'ipnosi meditativa, l'ipnosi contemplativa, l'ipnosi regressiva, l'ipnosi progressiva e l'ipnosi dei 5 sé. E su questi ho diviso un po' i casi e i metodi di intervento, ecco.
Parlavi appunto di Arianna, che anche lei è una counselor che fa cose analoghe, cioè analoghe, sempre nel nostro ambito, diciamo così, ma non voglio ricordare la bellissima copertina, è un libro di famiglia in fondo, no? C'è la copertina di Alice che è bellissima, con queste farfalle ammaestrate che in realtà sono balene, queste balene che volano, bellissimo. Di tutti questi 30 casi, appunto, ce n'è uno che in questo momento, o perlomeno nel momento in cui scrivevi, ti ha coinvolto di più, hai sentito un po' più evocativo e che vuoi un po' proporre anche per capire come è stato pensato questo lavoro?
Ma in verità un po' tutti mi hanno coinvolto, nel senso che quando prendi poi a parlare di qualcosa che hai trattato e su cui ti sei concentrato e hai lavorato, poi ti viene facile appassionarti e rimanere anche legato a qualcosa di specifico. Ho raccolto i casi che mi hanno dato più soddisfazione, perché sinceramente sono tanti casi, in 30 anni 30 casi sarebbero un po' pochini per viverci e per lavorare in fondo, e quindi sono tanti, ma molte volte l'intesa non funzionava appieno, perché io avevo un'idea, la comunicavo alla persona, la persona lavorava con me, ma poi non portava avanti quello che è l'allenamento al cambiamento, perché quello che conta molto in questo tipo di lavoro, per come lo porto io avanti nell'ambito proprio della ricerca delle risorse, è che se non metti in gioco le risorse non cambi, se non cambi non modifichi il tuo quotidiano, se non crei nuove abitudini non funziona, e per creare nuove abitudini devi proprio stare sul pezzo, come si dice, coinvolgerti, crederci, credere all'inconscio, alle sue potenzialità, coinvolgerti in quello, ma soprattutto poi ripetere degli schemi o delle routine che poi possono diventare abitudini, perché noi sostanzialmente viviamo di abitudini, da quando ci alziamo a quando andiamo a dormire, e tutte le cose che fai bene sono molto abitudinarie, tutta la tua efficacia non è per l'azione che fai, ma per l'abitudine che hai costruito. Questo lo diceva ancora Aristotele, quindi non dico niente di nuovo.
Certo, scusa se ti interrompo, c'è, al di là del lato teorico, c'è anche un lato umano che è sviluppato nel tuo lavoro.
Sì, ed è proprio quello che un po', come dire, mi mancava. Voglio dire, io sono partito, come dicevo, da grande teorico, e poi scopro che le persone cambiano più per un sentimento che non per una teoria, e i sentimenti sono la narrazione della loro vita, il racconto, quindi i casi clinici hanno una vita, e clinici nel senso del contesto delle relazioni d'aiuto, poi in fondo hanno una vita, e la vita è quella che ti fa capire cosa la persona può aver bisogno e nella vita trovi, puoi utilizzare, trovare tutto quello che ti può servire. Questo è anche un grande insegnamento che ci ha lasciato Milton Erickson nel campo dell'ipnosi. E io umilmente dico, ho copiato molte cose di Milton perché le ha fatte troppo bene, è inutile cercare di fare le cose meglio. E tra queste appunto la sua capacità di utilizzare veramente le risorse e tutto quello che la persona portava e di lavorare per piccoli passi, perché un'altra cosa che inizialmente io sbagliavo a pieno nel mio modo di lavorare era quello di correre perché vedevo già la meta e alla fine mi accorgevo di correre da solo, il mio cliente rimaneva alla partenza, ecco, in un certo senso. In questo senso sento che ha molto di umano l'andare a cogliere sì la presenza delle tecniche, delle modalità, ma del metodo poi in fondo dell'ipnosi, soprattutto quando lo appoggi al lavoro con l'inconscio, ma vederlo applicato nella vita quotidiana in una narrazione che ha molto di umano, ecco, in fondo, ecco. In questo senso, allora sì.
Alle volte io quando pensavo di, quando scrivo magari articoli o altro, mi viene sempre un po' questo pudore, questa riservatezza nel raccontare esperienze, persone, storie, casi particolari, perché in qualche modo, anche se poi non citi direttamente la persona e quindi da un punto di vista di riservatezza ci sei, è un po' come violare il rapporto e anche come cercare di dipanare in maniera razionale quello che poi è un'esperienza che è un'esperienza diretta, quindi un'esperienza non solo di relazione, ma anche, se vuoi, di trance, anche inconscia. E quindi è abbastanza difficile poi, anche se tu hai un senso della situazione, del caso, della persona, è difficile rompere, diciamo, questa situazione gestazionale per portarla sulla carta in maniera lineare. I casi tante volte sono circolari e debordano rispetto all'esperienza clinica, sia non solo nel prima, ma anche nel durante e nel dopo. Come l'hai vissuta questa parte?
Guarda, l'idea che il cambiamento non sia possibile, solo possibile, ma sia inevitabile, che è sempre un concetto di Erickson, aiuta a capire che tu non puoi far altro che seguire un cambiamento inevitabile. Poi l'adattamento della persona anche al disagio più estremo, mantenendo l'omeostasi, cioè mantenendo un certo equilibrio a tutti i costi, è la parte difficile da trattare in fondo, perché la persona si aggrappa al non cambiamento, ad esempio attraverso la ricerca continua di un non fare una certa cosa, non fare, non sentire male, non avere quello, non avere quello o quell'altro. Quindi un continuo diniego di quello che non vuole essere, non vuole fare, senza mai proporsi un verso, sempre un via da, mai un verso, mai una direzione. E molto spesso vedo che le persone poi hanno veramente difficoltà a uscire fuori da questo gioco, che è estremo poi, perché tu dici no, e non vuoi assolutamente star male, patire, non vuoi che succeda, di aver paura, non vuoi quello, non vuoi quell'altro, e non sai poi alla fine, non hai un orientamento verso quello che vuoi. E questo sostanzialmente penso sia veramente un elemento da tenere presente e da aiutare le persone a cambiare la prospettiva prima di tutto, proprio dopo aver trovato risorse e avere idea di poter fare un cambiamento, di portare avanti un tipo di cambiamento, sfruttare poi tutto per andare in quella direzione, ecco.
Elaborando con Arianna questi materiali, probabilmente mi viene da pensare che non sempre avevate la stessa angolatura, c'è stato un po' un rapporto dialettico nell'elaborazione comune oppure è stato solo un aspetto di traduzione? Nel caso ci sia stato un confronto, un rapporto dialettico, come l'avete gestito?
Ma intanto lei, la cosa bella è che lei è partita in quarta, si è laureata in psicologia e adesso non è ancora iscritta all'albo perché deve aspettare un anno per avere poi l'esame di Stato e comunque poi accedere all'ufficialità della cosa. Però si è spinta molto nella direzione della comprensione di questo mondo psicologico, ecco. E su questo noi ci siamo allineati facilmente, già dall'inizio. Nel primo libro abbiamo fatto molto lavoro di, come dire, contrattazione proprio dei temi e anche dei punti di vista. E quindi l'ipnosi dei 5 sé è nato proprio con questo travaglio in fondo insieme. In quest'altro libro lei mi ha aiutato molto a mettere insieme le mie idee, per cui è stata il più possibile neutrale. Poi mi ha aiutato molto a dare forma al testo, perché io sono abituato a parlare, parlo anche abbastanza bene, mi faccio comunque capire bene, di solito dicono sempre che dico le cose difficili in modo semplice, un po' quello che un buon oratore deve saper fare, almeno questo me la cavo. Sullo scrivere meno, perché bisogna tornare sul pezzo, bisogna levigarlo, bisogna lavorare di fino. E poi non ho mai avuto proprio una buona base, come si dice, da scrittore, come hai te, per esempio, per capirci, che tu hai sempre scritto bene, oltre che parlato bene. Io parlo bene, ma scrivo un po' meno chiaro, e con questo mi ha aiutato in fondo. E c'è stato meno lavoro di scambio, perché lei mi ha appoggiato in fondo.
Quindi un'attività maieutica in pratica, no? Cioè ti ha, sì, aiutato a fare emergere e a dipanare un po' quello che è un po' quello che dicevi prima anche del rapporto clinico, no? Quando parlavi delle persone che sanno i non, ma non indicano il verso cosa, ecco, sostanzialmente. Da questo punto di vista probabilmente anche il tuo verso cosa è stato un qualche cosa che è stato lavorato insieme con... ed è un po' il segreto, se vogliamo, di una delle basi più chiare, più semplici dell'attività terapeutica, dell'attività clinica, quella che comunque sia, e tra l'altro è quella più meno nobilizzata come meriterebbe, perché tanti dicono la terapia presuppone che tu vada lì che sei malato, invece la semplice possibilità di far emergere quelle cose che hai all'interno in maniera maieutica, quindi tirarle fuori come se fosse un aiuto al parto, ecco, da un certo punto di vista lo psicologo è un po' la levatrice dei progetti e dell'inconscio, non so se la vedi così.
Sono molto d'accordo, anzi dovrebbe proprio esserlo, perché tutto quello che in fondo tu puoi capire, ragionare, pensare, ha molto a che fare col pensiero e con la filosofia. Quando tu aiuti una persona, se tu tocchi tutto quello che in fondo è il suo mondo conscio, ti impantani nel suo stesso problema. La risorsa non può stare nell'inconscio, la risorsa del cambiamento psicologico, perché sarebbe come il tentativo paradossale del barone di Munchausen di tirarsi fuori dalle paludi tirandosi su dal codino.
Certo.
Paradosso che non puoi stare...
È stata ripresa da Vassavic.
Bravo, proprio lui, che era un volpone su queste cose e ragionava benissimo su queste cose, perché ti porta a un piano diverso il cambiamento. Quindi io penso che non puoi pensare di lavorare su un piano psicologico e basta, soprattutto narrativo poi, e basta, senza portarti su un livello diverso per il cambiamento, per come dire, per orientare al cambiamento. Perché il cambiamento è inevitabile, si invecchia è già cambiamento, no? In fondo, quindi inevitabile in quel senso anche solo. Ma se tu invece ti sposti su un piano diverso, allora qual è il piano diverso? L'inconscio, cioè l'altro mondo. Un piano diverso è anche il mondo del corpo, perché noi sì, trattiamo la parte conscia del corpo, lo facciamo muovere, fare attività, tutto quanto, ma il corpo ha una sua dimensione, al di là della dimensione psicologica, la dimensione volontaria, della volontà che lo porta a far cose, e tutto, ha una sua dimensione biologica anche se vuoi, ma nell'intimo ha proprio inconscia anche quella, che va rispettata. Le emozioni stesse sono un gran casino, le emozioni. Non nasciamo con le emozioni e le coltiviamo per tutta la vita senza rendercene conto, le diamo vita e le alimentiamo. E anche lì però molto a livello inconscio. E le relazioni con gli altri? O la storia che ci raccontiamo? Sì, la storia che ci raccontiamo è la nostra coscienza di noi stessi e nella parte cosciente. Però l'inconscio, che poi è la grande, straordinaria parte di noi, e le relazioni umane, le trattiamo a livello conscio? Sì, per una piccola porzione, ma molto viene trattato a livello inconscio. E così il dialogo con l'inconscio per me diventa la base della spiritualità. E quando tu cambi l'inconscio e ci metti un Dio, diventa una preghiera orientata a un Dio. Ma in verità il dialogo è una parte di te che parla con te, e quella parte di te non è consapevole o conscia a tutti gli effetti, non ha la carta d'identità per capirci, ed è la parte inconscia, io penso. Quindi sì, sono convinto che noi dovremmo essere i registi, no, hai detto bene te, quelli che muovono il mondo inconscio, che aiutano a muovere questo mondo, ecco.
Bene, il libro si intitola?
I miracoli dell'ipnosi.
Ed è disponibile su?
Su Amazon, basta scrivere Chisotti, il mio cognome, e vedi i libri pubblicati già presenti, e quindi sì.
Benissimo. Lo si può trovare anche in libreria, se non vado errato, perché dovrebbe avere un ISBN, giusto, un codice,
sì, può
che permette di ordinarlo anche nelle librerie tradizionali.
Sì, sì, infatti.
D'accordo. Bene, allora la prossima volta parleremo di qualche cos'altro. Per il momento invito tutti a vedere almeno la descrizione, la bella copertina di Alice, e poi se considerano utile, come io penso sarà per molti, scaricare l'ebook oppure ordinare la copia cartacea, che ho visto che dovrebbe arrivare per venerdì prossimo, giusto? Se è ordinata oggi, probabilmente ci sono un po' dei tempi ancora, perché stiamo annunciandolo per la prima giornata, no? Questo,
sì.
E quindi ci vorrà il tempo che serve per avviare le rotative. E quindi grazie Marco, e alla prossima puntata.
Grazie a voi, a te.